Gestire due bambini può essere difficile in qualsiasi luogo e circostanza. Figurarsi in aeroporto. Svetlana deve avere 1000 occhi. Konstantin, 10 anni, ha voglia di libertà. Non appena può, si allontana in perlustrazione. Farsi un giro da solo, col suo piccolo zaino sulle spalle, all'interno dell'aeroporto Sheremetyevo di Mosca, vale i rimproveri e le occhiate della madre. Diana, invece, è più piccola e non si sognerebbe mai, coi suoi 4 anni, di lasciare la mano della mamma. Dalla sua altezza vede solo tante gambe che corrono, veloci e grossi trolley rumorosi che si trascinano sul pavimento liscio. Anche le suonerie forti dei viaggiatori un po' la spaventano e piange. I capricci della piccola, però, sono più che motivati. È il 1 luglio 2002 e sono in aeroporto già da molte ore. Una perturbazione non prevista ed ecco che Svetlana e i bambini restano bloccati e perdono il volo. Una fatica trovarne un altro e il ritardo intanto si accumula. A Barcellona ad aspettarli c'è suo marito Vitali. Se lo immagina a fare avanti e indietro per il gate mentre li aspetta. Se lo figura emozionato, commosso all'idea di riabbracciarli. Svetlana sa di essere una donna molto fortunata. Dopo altre 3 ore di attesa, ecco che un assistente trova per la signora Svetlana 3 posti vuoti a bordo del charter 2937 della Bashkirian Airlines. Non si tratta di un volo qualunque. Ospita 49 bambini provenienti dalla Bashkiria, una delle repubbliche russe affacciate sugli Urali, che si erano distinti a scuola per i voti particolarmente brillanti e avevano vinto una gita premio in Spagna, finanziata niente meno che dall'UNESCO. Insieme a loro un paio di insegnanti e i membri dell'equipaggio. È l'aereo dei bambini. È una buona notizia per Svetlana. I suoi piccoli potranno trovare compagnia durante le lunghe ore di viaggio. Finalmente l'aereo decolla. Svetlana tiene in braccio Diana, agitata per la partenza. Per tranquillizzarsi, la piccola gioca con la collana di perline che la mamma le ha messo al collo. Stringe le perle nel pugnetto e inizia a contarle. Konstantin ha avuto il permesso di spostarsi dall'altro lato dell'aereo, approfittando dei posti vuoti per ammirare il decollo e guardare il cielo e le nuvole. Non fa in tempo a godersi qualche momento di pace che subito alcuni ragazzini seduti dietro di lei fanno rumore e tirano calci sul suo schienale. Gli insegnanti si scusano, ma Svetlana non è infastidita. Sono bambini, le mamme lo sanno. Sono trascorse diverse ore di viaggio e il volo charter è quasi arrivato a sorvolare la Germania. Nello stesso istante, il cargo jet Boeing 757 della DHL, destinato al trasporto merci e proveniente dal Bahrain, fa scalo all'aeroporto di Bergamo. A bordo ci sono solo 2 persone, il capitano Paul Phillips e il primo ufficiale, Brent Campioni. Quando arriva l'ok da parte della torre di controllo, il capitano è pronto a partire verso la sua direzione finale, Bruxelles, e sale di quota. È una serata tranquilla nei cieli d'Europa. Tutto è sotto controllo. Non può succedere niente di male. Sono Francesco Migliaccio. Benvenuti in un nuovo episodio di Demoni Urbani.
Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani. Il lato oscuro della città.
A Peter Nielsen vivere a Zurigo non dispiace per niente. Ha lasciato la Danimarca nel 1995 e in Svizzera è riuscito a costruirsi una vita tutto sommato tranquilla. Una moglie bellissima, una casa di proprietà, un figlio in arrivo. un lavoro retribuito molto bene, il tutto a 34 anni. È il primo luglio del 2002 e Nielsen ha raggiunto la Skyguide, un'importante azienda che controlla il traffico aereo. Si tratta di un lavoro di grandissima responsabilità. Deve autorizzare i voli, raccordare le attività dei vari aeroporti, dirigere e controllare lo spazio aereo di sua competenza. In caso di emergenze, è lui a gestire la comunicazione tra i voli, gli allarmi e i soccorsi. Peter Nielsen è un uomo radar. Nielsen parcheggia nello spazio riservato ai dipendenti, beve il suo caffè al distributore e commenta le partite della settimana coi suoi colleghi. Dopodiché raggiunge la sala di controllo. C'è poca gente, anzi, quasi nessuno. Ha già fatto quel turno tante altre volte e non si aspetta grandi sorprese. Alla finestra vede gli operai impegnati in lavori di manutenzione. Hanno avvisato che la linea potrebbe saltare, ma finora non c'è stato alcun problema. Siede alla sua postazione. Accanto a lui c'è il suo collega. Come da manuale, ci sono quattro occhi a dividersi quella porzione di cielo. Il turno procede tranquillo e fino a sera non c'è niente da riscontrare, come tutti gli altri giorni, del resto. Così il suo collega avvisa Nielsen che andrà a fare una pausa. Lui gli fa un cenno d'assenso, torna a guardare sullo schermo e dà un occhio anche all'altra postazione. Non è certo la prima volta che Nielsen si trova a gestire due piattaforme di lavoro da solo. Certo, è vietato dal regolamento, ma come in tanti altri contesti, lo fanno tutti e Nielsen stesso è stato coperto per qualche pausa ogni tanto. E nessuno dice niente, perché è la normalità. Sono le 21:34. Nielsen fa la spola tra i due schermi, quando si rende conto che qualcosa non va. In quel momento due aerei che stanno viaggiando a 36.000 piedi rischiano di scontrarsi all'altezza di Überlingen, un paesino in territorio tedesco affacciato sul lago di Costanza. Il primo è un cargo DHL partito da Bergamo e diretto a Bruxelles. Il secondo, il volo charter Baskirian Airlines 2937, partito da Mosca e diretto a Barcellona. Nielsen è addestrato a questo tipo di emergenze. Sa che non c'è tempo da perdere. In pochi secondi contatta il pilota del charter e dà l'ordine di scendere immediatamente a 1.000 piedi. Contemporaneamente, però, nel charter 2937 si è attivato il sistema di controllo. È lo stesso sistema, quindi, ad accorgersi del rischio di collisione e dà al pilota l'ordine di salire di quota. Anche nel cargo DHL è inserito un sistema automatico di anticollisione. Per evitare il contatto con il charter, il sistema indica al pilota di scendere di almeno 1.000 piedi. Secondo i computer, quindi, a un aereo è stato dato l'ordine di scendere, all'altro di salire. Questo sarebbe bastato per evitare la collisione. Ma purtroppo qualcosa, quella sera, non va come dovrebbe. Mentre il pilota del DHL segue le indicazioni del suo sistema e scende di quota, il pilota del charter, seguendo il protocollo, ascolta Nielsen e scende anch'esso. In entrambi gli aerei i sistemi danno l'allarme. Tutto succede in una manciata di secondi. Le linee telefoniche disattivate non hanno permesso a Nielsen di conoscere le direttive dei due sistemi di sicurezza. Il collega e gli altri operatori non arrivano in tempo. Non c'è niente da fare. A poco meno di 35.000 piedi, il volo DHL e il charter si scontrano. L'impatto è devastante. Il cargo DHL perde quota e si schianta al suolo. Il charter 2937 precipita per più di 7.000 metri in accelerazione continua, prima di schiantarsi su un'area boschiva. Nessuno sopravvive, né i due piloti del cargo di HL, né tantomeno i passeggeri e l'equipaggio del volo charter. In tutto muoiono 71 persone, di cui 49 bambini. Nielsen, in shock, fissa il monitor davanti a sé. Legge il disastro sullo schermo, impotente. I suoi colleghi, che nel frattempo l'hanno raggiunto, non fiatano. C'è chi tira calci alla scrivania, chi non trattiene le lacrime, chi si copre la bocca con le mani, incapace di reagire. Una consapevolezza terribile. Se Nielsen non avesse dato alcun ordine, i due voli avrebbero seguito le indicazioni dei loro sistemi e la tragedia si sarebbe potuta evitare. All'aeroporto di Barcellona, Vitali Kaloyev è in fermento. È arrivato in largo anticipo, più di due ore prima dell'orario previsto per l'atterraggio del volo che aspetta. È in estasi all'idea di riabbracciare sua moglie e i suoi bambini. Sa che fissare il tabellone non renderà l'attesa più breve, eppure non distoglie lo sguardo. Vivere a Barcellona non fa per lui, ma sa adattarsi. Non ha necessità di imparare la lingua, perché in Spagna ci starà poco. Il tempo di terminare il lavoro per il quale è stato assunto, ricostruire la villa di un ricco magnate russo. Vitali Kaloyev è un ottimo architetto. Il suo cuore e la sua vita sono a Vladikavkaz, nell'Ossetia del Nord. Si trova nell'Oblast di Terek, a poco più di un'ora dal confine con la Georgia. E per Vitali è un posto meraviglioso. Certo, non è stato sempre tutto facile. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la sua famiglia era ridotta in una situazione di estrema povertà. Ultimo di sei figli, Vitali ha capito subito che se avesse voluto una vita decente avrebbe dovuto sgobbare parecchio. Ma in un certo senso è stata la sua città a mostrargli la sua strada. Vladikavkaz, architettonicamente parlando, è un gioiellino. L'avanzata dei nazisti si è fermata 15 chilometri prima, risparmiando alla capitale dell'Ossetia del Nord le devastazioni della guerra. È quasi impossibile trovare due case uguali, a partire dalla via principale che si snoda verso sud fino a Tbilisi. È un tripudio di costruzioni color pastello incastonate in un paesaggio meraviglioso. Il fiume Terek da una parte, le pareti rocciose del Caucaso dall'altra. Sono le abitazioni che hanno sempre affascinato Vitali. Da bambino amava guardarne i dettagli, dalle ringhiere dei balconi, alle guglie che decoravano alcuni tetti, agli intarsi sopra le finestre. E le ville in Art Nouveau, le moschee, le tenute storiche, i musei. Dopo aver prestato servizio nel 7° reggimento del KGB nel Donbass, Vitali è più deciso che mai. Ritorna e finisce gli studi e si diploma in un istituto edile. È pronto per costruirsi il proprio destino. Lavora tanto, con costanza, e diventa caposquadra in diversi cantieri. Cose come l'amore e il matrimonio non sono in cima ai suoi pensieri. A Vitali interessa la carriera, finché non incontra Svetlana. Si conoscono nel 1990, nella banca dove lei è impiegata. Lui ha 34 anni, lei 32. Gli bastano 8 mesi di frequentazione per capire che è la donna giusta. 8 mesi e convolano a nozze. Presto arriva Konstantin. Pochi anni dopo nasce Diana. È tutto perfetto. Poi c'è stato l'incidente sul lavoro. Nella costruzione di un deposito, Vitali scivola su un ponteggio traballante e cade da 7 metri. Grave frattura dell'anca, quasi un anno di riabilitazione senza portare soldi a casa. Per Vitali è difficile accettare di non poter provvedere alla propria famiglia. Per questo, non appena gli offrono l'opportunità di lavorare in Spagna, Accetta immediatamente. Ora è a Barcellona, da qualche mese, e finalmente Svetlana e i bambini lo raggiungeranno. Ha già in mente un itinerario. Prima di tutto li porterà al mare. Né Kostya, come lui chiama Konstantin, né Diana l'hanno mai visto. E poi una visita all'acquario di Barcellona. Sarà una bella vacanza. Ma il volo da Mosca non arriva. Sul tabellone i minuti di ritardo si accumulano. Prima aumentano di 5 minuti, poi di 10, finché l'indicazione del volo scompare definitivamente. E allora Vitali ferma chiunque lavori in aeroporto per chiedere spiegazioni. Nessuno sa niente. Poi nota una troupe di giornalisti pronta a registrare un servizio. Sono loro ad avvisarlo. C'è stato un incidente a Überlingen. Due voli si sono scontrati. Uno di questi proveniva da Mosca. Non può essere. Non può essere il volo di Svetlana. Queste cose succedono solo nei film. Ma poi gli si avvicinano alcuni poliziotti. Hanno una comunicazione ufficiale per lui. Vitali Kaloyev fissa il pavimento, attonito, mentre tutto intorno le persone si accalcano e parlano in una lingua che non capisce. Tanta gente piange, singhiozza e urla. Vitali vaga per l'aeroporto come un fantasma. Deve sforzarsi molto per capire che ci fa lì, in quell'aeroporto, in un non luogo, circondato da gente che non conosce, in una città che non è la sua. Nella sua testa c'è solo una grande confusione. Ha freddo. Proprio lui, che è cresciuto in Ossetia, ora è scosso da un tremore incontrollabile. È l'onda d'urto di un pensiero devastante che pian piano si avvicina. Svetlana, Kostya e Diana sono morti. E allora Vitali si appella a quel poco di concentrazione che gli rimane. Ha bisogno di trovare la biglietteria e raggiungere il luogo dell'impatto per convincersi che l'incidente non c'entra nulla con la sua famiglia. Meccanicamente chiede un posto sul primo volo per Zurigo. Lo trova. Da Zurigo in taxi per un centinaio di chilometri. Vitali Kaloyev arriva a Überlingen. L'aereo in frantumi, gli enormi ammassi di ferraglia, la polvere, il fumo che rende l'aria irrespirabile. Vitali è in un incubo. Non può credere a quello che è successo, semplicemente non può. Chiede, anzi implora, i gendarmi di includerlo nei gruppi di ricerca, nella speranza ci sia qualche superstite. Quella in corso però non è un'operazione di salvataggio, ma di recupero. Nessuno sopravvive a un impatto del genere. Vitali si allontana dalle macerie e cammina senza meta, tenendo gli occhi fissi a terra. Con lui poliziotti esperti e altri volontari concentrati nel ritrovare le vittime. Ci sono corpi a brandelli, sugli alberi, lungo la strada, nei campi, gambe, braccia, busti, sangue ovunque. È un teatro dell'orrore. Procede, Vitali, tra la mattanza di bambini, terrorizzato, a ogni volto, all'idea di trovare i suoi cari. Sposta delicatamente le teste. Non sono mai loro. E allora pensa a qualche miracolo. Si aggrappa come può all'idea che forse qualcuno è riuscito a salvarsi. Forse proprio la piccola Diana, o Kostya, o Svetlana. Ma la speranza dura poco. a 3 chilometri circa dall'impatto, stesa sull'asfalto, con la testolina piegata di lato e le braccia snelle abbandonate accanto al busto. C'è la piccola Diana. È integra. Gli alberi hanno attutito di molto la sua caduta, come se un angelo avesse deciso di posarla, piano, a terra. La riconosce da lontano. E Vitali si mette a urlare. Urla con tutto il fiato che ha in gola. Uno strazio che fa tremare gli alberi. Inginocchiato sull'asfalto, l'uomo non vuole staccarsi dalla sua bambina. Ancora strette, in un pugnetto, alcune perline legate a un filo. Le altre perle, scappate dalla collanina, sono sparpagliate a terra, tutte intorno. Poco dopo viene trovato anche il corpo di Konstantin. Il bambino è precipitato ancora più lontano, sull'asfalto, nei pressi di una pensilina. Svetlana è stata l'ultima a essere ritrovata, da qualche parte, in un campo. I resti dei corpi vengono poi radunati per procedere alla conta. Ogni giorno, a Vladikavkaz, Vitali Kaloyev si dirige al cimitero, raggiunge le tombe della sua famiglia, raccolte in un monumento commemorativo, e piange. Ogni sera, all'ora di chiusura, il custode del cimitero chiede a Vitali di alzarsi da terra e di uscire. Prima di tornare a casa, Vitali passa al supermercato e si ferma davanti al reparto giocattoli. Li guarda tutti, facendo avanti e indietro nella corsia, cercando di decidere quale prendere. Un bambino circa dell'età di Konstantin si è fondato su un action figure che Vitali non conosce. L'uomo ne prende uno uguale. Si sposta verso la zona con i giocattoli per bambine. Ci sono tantissime bambole e Vitali fatica a scegliere. Si decide per una bionda con un vestitino rosa. Passa quindi in profumeria e compra un piccolo flacone di profumo come quello che Svetlana utilizzava. Arrivato alle casse, Vitali prende anche qualche uovo di cioccolato. La cassiera, come tutti in paese, conosce bene la storia di quell'uomo. E ogni volta che lo vede uscire dal supermercato con un giocattolo nuovo, deve ricorrere a tutta la sua compostezza per non piangere davanti a lui. Chissà come si sentirebbe se vedesse coi suoi occhi a cosa sono destinati quei giochi. Ci ha messo tanto tempo Vitali a sistemare la stanza. Ha scelto quella più grande della casa e l'ha trasformata nel suo mausoleo personale. 2 letti, una culla, decine di oggetti scelti con cura per ricordare i suoi cari. Entra nella stanza, tra le mani ha il sacchetto con la sua piccola spesa. Vuole posizionare i nuovi acquisti nel posto migliore. Il primo letto è quello di Svetlana. C'è una sua grande foto sul cuscino e alla base Vitali ha appoggiato gli occhiali tondi da vista che era solita portare. Prende la scatola di profumo e la sistema sul piumone, allineandola perfettamente alle fotografie, ai gioielli, alle cornici, agli articoli di giornale. Il secondo letto è per Konstantin. Anche qui, sotto la fotografia del figlio, Vitali cerca una sistemazione per il nuovo giocattolo. Ce ne sono tanti sulla coperta. Vitali appoggia l'action figure accanto a Spider-Man che aveva comprato al figlio a Barcellona. Il regalo è ancora impacchettato. E poi c'è la culla. La culla di Diana è colorata, con le tendine rose e azzurre che la mamma utilizzava per proteggerla dalla luce. Qui È più complicato posizionare la nuova bambola perché lo spazio è poco, è già pieno di giocattoli. Così ripensa a una nuova disposizione e la bambola bionda è posata su un cesto intrecciato proprio sotto la grande foto della figlia. Prima di lasciare la stanza, apre le uova di cioccolato e ne mette un paio su ogni letto. Ai piedi di tutti i letti ci sono fiori freschi che non fanno mai in tempo a rinsecchire.
Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
Il lutto è una risposta naturale a una perdita. È una condizione che molte persone prima o poi sperimentano. La maggior parte di queste, alla fine, riesce ad affrontare la morte della persona cara, magari con l'aiuto di un adeguato supporto psicologico. Negli anni 70 la psichiatra svizzera Elisabeth Kübler-Ross ha formulato la teoria sulle fasi di elaborazione del lutto. Beh, magari ne avete sentito parlare. La prima fase è quella del rifiuto. Lo shock della perdita ci fa negare l'evidenza. Segue la fase della rabbia. Cerchiamo un colpevole e insieme siamo divorati dal senso di colpa. La terza è la fase della contrattazione. Non vogliamo più provare dolore, solo riprendere in mano la nostra vita. Cerchiamo soluzioni fuori, ci concentriamo su progetti, persone, nuove relazioni. Alla terza fase segue quella della depressione. I segni della perdita appaiono chiari e ineluttabili. E in risposta non dormiamo, non mangiamo, non viviamo. C'è spazio solo per la sofferenza. Fino alla quinta e ultima fase, l'accettazione, quando il tempo permetterà di completare il processo di elaborazione. Non per tutti è possibile compiere e risolvere ogni fase di questo percorso. Qualcuno resta bloccato in un loop che viene chiamato lutto complicato e non raggiunge la fase dell'accettazione. A distanza di un anno dalla morte dei figli e della moglie, Vitali fatica ad andare avanti. Ha mollato il lavoro, ma continua a recarsi al cimitero, piangere sulle tombe, pulire e ordinare maniacalmente gli oggetti del suo mausoleo ed evitare qualsiasi contatto con altre persone. Dare un senso a una tragedia terribile come un disastro aereo è impossibile e allora ci si rifugia nella razionalità e si cerca un colpevole. E quando il colpevole non c'è o non si trova, ecco che si cerca un capro espiatorio. Le indagini svolte dalla polizia tedesca hanno indicato come causa principale della collisione le carenze da parte del servizio di controllo di Skyguide, ma anche una mancata chiarezza nelle procedure sull'utilizzo del sistema anticollisione presente nei voli. E Skyguide, che vuole soltanto chiudere la faccenda, scarica la colpa su Peter Nielsen e lo licenzia, mentre offre un risarcimento economico ai parenti delle vittime. L'11 novembre 2003, Vitali riceve una lettera da uno studio legale di Amburgo. La Skyguide gli offre 60.000 franchi svizzeri per la morte di sua moglie e 50.000 per la morte di ognuno dei suoi figli. In cambio, gli chiede di non procedere con la denuncia e rinunciare a ulteriori richieste. Vitali deve rileggere più volte questo biglietto prima di riuscire a reagire, lui che fino a quel momento al risarcimento nemmeno ci pensava. Ecco a cosa pensa la compagnia aerea. Ai soldi. Come se il suo dolore si potesse guarire con qualche franco. Come se la vita di sua moglie e dei suoi figli possa avere un prezzo. Vitali accartoccia il biglietto nel pugno. riesce a sentire attraverso la carta le sue stesse unghie toccare il palmo. A poco la disperazione cede il passo alla rabbia. Un giorno alla volta i pensieri di Vitali si spostano piano. Ora vuole sapere. Vuole sapere perché i suoi cari sono morti. Vuole sapere chi ha ammazzato la sua famiglia. Sì, ammazzato. Perché quell'incidente l'ha causato qualcuno. Qualcuno che quel giorno non ha fatto l'unica cosa che doveva fare, il suo lavoro. Vitali vuole vedere in faccia il responsabile. Forse questo basterà a farlo stare meglio. Si rivolge direttamente alla Sky Guide affinché lo mettano in contatto con lui. Non riceverà risposta. Per questo decide di rivolgersi a un investigatore privato. Non ci piega molto a trovare un nome, un cognome e una via. Peter Nielsen vive in una bella villetta a Klöten, Zurigo. Ha 36 anni, una moglie e tre figli. E Vitali vuole andare a conoscerlo. L'ultimo anno e mezzo è stato tremendo per Peter Nielsen. Il processo, le accuse e il licenziamento non sono niente rispetto all'arresto. Non dorme più. Il senso di colpa non lo abbandona mai. Vede i suoi figli e pensa ai tanti genitori che dopo quel maledetto primo luglio non potranno più abbracciare i loro. La sua fortuna lo devasta. Sa che è impossibile dimenticare. Sa che se provi a mettere la disperazione sotto al tappeto, questa tornerà bussando alla porta. È il 24 febbraio 2004. Vitali Kaloyev vaga per la via di Klöten con un pezzo di cartone in mano sul quale c'è scritto in alfabeto latino il nome e il cognome dell'uomo che cerca. Non parla una parola di tedesco. Lui mastica bene soltanto russo e osseto. Gli basta bussare alle porte con il cartello in mano per farsi spiegare dai vicini quale sia la casa dell'uomo. Quando trova a casa Nielsen, Kaloyev resta per un po' seduto sul prato antistante. Vuole osservarla per un attimo questa vita serena. Vuole vedere il giardino curato, i bambini che giocano, la finestra che dà sulla cucina, la moglie che lo aspetta. Vuole vedere la vita della persona che ha distrutto la sua. Ha i pugni in tasca. In una mano stringe alcune fotografie. Cosa vuole da quell'uomo, ora che sta per incontrarlo? Le idee non sono meno nebulose dei pensieri. Forse vuole delle scuse? Forse vuole vederlo piangere e disperarsi implorandolo. Forse vuole distruggerlo, mostrargli i volti dei suoi cari perduti. Mentre guarda i bambini giocare, per una frazione di secondo immagina Nielsen a provare il suo dolore. Che succederebbe se i suoi figli li venissero sottratti sotto i suoi occhi? Ma il pensiero sparisce. Com'è arrivato? Dalla finestra la donna richiama i bambini in casa. E finalmente Peter Nielsen esce dalla sua villetta. Si muove cauto verso Kaloyev. Chissà se ha idea di chi sia. I due uomini si guardano per un lungo momento. Nielsen è bello, giovane, slanciato. Kaloyev appare drammaticamente vecchio, stempiato, con la barba irta che gli dà un'aria ancor più trasandata, mostra più dei suoi 48 anni. Quando ce l'ha di fronte, Kaloyev comincia a parlare. È agitato, muove le mani e alza il tono della voce. Non pensa che l'uomo che ha davanti non può capirlo. E allora Kaloyev fruga nelle tasche del cappotto, tira fuori le fotografie. Accarezza col dito il volto di Svetlana, Diana e Konstantin. Con insistenza le spinge sotto gli occhi di Nielsen. Vuole che le guardi. Peter Nielsen sembra non avere idea di come reagire. Makaloyev urla, sempre più vicino alla sua faccia, e Nielsen, distinto, cerca di allontanarlo da sé. Gli sposta bruscamente il braccio. Nell'urto, però, le fotografie sfuggono alla mano di Kaloyev e volano via. Vitali guarda le fotografie cadere, come in una scena a rallentatore. Vede Svetlana, Diana e Konstantin toccare terra e finire sul prato. Per un attimo la sua mente torna a quel primo luglio, al cielo sopra Überlingen, alla collisione evitabile, ai suoi figli e a sua moglie rovinati sull'asfalto, e all'uomo che ha causato tutto il suo dolore. Ce l'ha lì davanti. E forse solo ora sa cosa deve fare. Nella tasca dei pantaloni ha un coltello. Una, due, cinque, 10 coltellate. Kaloyev colpisce Nielsen senza sosta. Colpisce con foga e rabbia, quella rabbia che ha accumulato in un anno e mezzo e che lo ha avvelenato. Peter Nielsen muore ucciso a sangue freddo sul vialetto di casa sua, davanti a sua moglie. La condanna arriva ufficialmente il 26 ottobre del 2005. A lungo gli inquirenti si sono interrogati sul grado di colpevolezza di Vitali Kaloyev, sulla sua capacità di intendere e di volere, sulla premeditazione. Il responso è difficile a credersi. 8 anni da scontare in una prigione svizzera. Ma di quegli 8 anni previsti, Kaloyev ne trascorre in carcere appena 2. L'8 novembre del 2007 la corte decide di rilasciarlo e Kaloyev torna a casa. Ha una barba corta, leggermente imbiancata dagli anni, come se dalla tragedia fossero trascorsi decenni. Non fa in tempo a scendere dall'aereo che intorno a lui si accalcano giornalisti, curiosi, concittadini, politici. Tutti vogliono porgergli una rosa in segno di rispetto. Kaloyev ringrazia i cittadini della Russia per il sostegno che ha ritrovato. Ogni tanto il suo occhio cade sui giovani che mostrano fieri cartelli di stima con la parola eroe, nera su sfondo bianco. C'è qualcosa di epico in questa storia, è impossibile negarlo. La vendetta affascina un po' tutti quando la leggiamo sui libri. Ma qui siamo nel piano della realtà. E gli osseti considerano il gesto di Kaloyev come legittimo, perché tutto ciò che ha fatto è stato tenere alto l'onore della sua famiglia e della sua patria. A quasi nessuno passa per la mente di considerarlo quello che è: un assassino, ragazzi. Non che lui si sia mai dimostrato pentito, tutt'altro. Lo ripete nelle interviste, negli interventi alla radio e alla TV, che se avesse la possibilità di tornare indietro con Nielsen che getta a terra le fotografie della sua famiglia, lui lo avrebbe ucciso ancora e ancora. E al governo osseto questo atteggiamento piace, al punto da nominarlo ministro delle infrastrutture e insignirlo della prestigiosa medaglia alla gloria dell'Ossetia. A oggi Kaloyev è tornato alla vita. Ha conosciuto una donna, Irina, e il 25 dicembre 2018 è diventato padre di 2 gemelli, Maxim e Sofia. Le loro risate, i loro scherzi e giochi hanno ridato gioia in quella casa, sanno dei loro fratelli maggiori che oggi non ci sono più e che ogni anno vanno a trovare al cimitero con mamma e papà. Anche Überlingen ricorda la tragedia. Sul luogo dell'impatto c'è una grande scultura. Sfere cave di acciaio inossidabile di circa un metro, alcune libere e sparse sul territorio dell'incidente, altre legate da un filo, a ricordare una collana di perle.
Demoni Urbani è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Martina Marasco, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.